Qui Radio Maria. Trasmettiamo il programma La tua parola mi fa vivere, a cura di Padre Giacomo Perego.
A tutti voi, cari ascoltatori, un saluto e una benedizione. Anche quest'oggi ci mettiamo in ascolto delle pagine del Vangelo di Marco, non solo approfondendo il significato che sta nascosto tra le righe del testo marciano, ma anche cercando di porre in dialogo il testo con la nostra vita. Fin dall'inizio chiedo allo Spirito Santo di accompagnare questa nostra trasmissione perché la sua parola possa essere feconda e perché il dialogo tra noi possa condurci ad alcuni significati, ad alcune prospettive che nessuno di noi magari si aspetta nel momento in cui ci accingiamo ad approfondire il testo. Siamo arrivati nel nostro percorso lungo il secondo Vangelo al capitolo 9. La volta scorsa avevamo approfondito il significato della pagina che Marco dedica al racconto della trasfigurazione. Oggi ci soffermeremo sulla scena che si svolge subito dopo la trasfigurazione, vale a dire siamo ai versetti dal 14 al 29 del capitolo 9, quindi invito per chi è nella possibilità di farlo di prendere un'edizione della Bibbia, di aprirla al capitolo 9 del Vangelo di Marco e di seguire insieme a me il testo. Lo leggo per intero prima di scandirlo nelle tre scene, nei tre momenti che compongono questo testo. In quel tempo Gesù, giungendo presso i discepoli, vide attorno a loro molta folla e scribi che discutevano con loro. Subito al vederlo tutta la folla fu sbalordita e correndogli incontro lo salutavano. Egli li interrogò. «Di che cosa discutete con loro?» Gli rispose uno tra la folla. «Maestro, ho portato da te mio figlio posseduto da uno spirito muto. Dovunque lo afferra, là lo getta a terra ed egli schiuma, digrigna i denti e si rigidisce. Ho chiesto ai tuoi discepoli di cacciarlo, ma non ne hanno avuto la forza». Egli allora replicò «O generazione incredula! Fino a quando starò con voi? Fino a quando vi dovrò sopportare? Portatelo da me». Glielo portarono. Vedendolo, lo spirito subito scosse il giovane ed egli caduto a terra si rotolava schiumando. Gesù interrogò suo padre. «Da quanto tempo gli accade questo?» Egli rispose «Dall'infanzia». Più volte lo ha gettato anche nel fuoco e nell'acqua per farlo perire. Ma se tu puoi qualcosa, muoviti a compassione di noi, aiutaci. Gesù gli disse, se tu puoi, tutto è possibile a chi crede. Subito, gridando, il padre del ragazzo diceva, credo, aiuta la mia incredulità. Gesù, vedendo che la folla correva, sgridò lo spirito immondo, dicendogli, «Spirito muto e sordo, io te lo ordino, esci da lui e non vi rientrare più». Gridando e scuotendolo fortemente, uscì. Quegli era come un cadavere, al punto che molti dicevano, «È morto». Gesù però, preselo per mano, lo svegliò e quegli si alzò. Una volta entrato in casa, i suoi discepoli in disparte lo interrogarono. «Perché noi non abbiamo potuto cacciarlo?» Egli rispose loro, «Questa specie di spiriti non può uscire in alcun modo, se non con la preghiera». Ecco, cari ascoltatori, questo brano è un brano complesso. Dopo la pagina luminosa della trasfigurazione, Marco ci confronta con una pagina dove sembra essere la morte, sembrano essere le forze del male a fare da protagonista. Il brano, come vi dicevo, può essere articolato in tre scene. Nella prima scena i protagonisti sono numerosi perché abbiamo a che fare con i discepoli, gli scribi, la folla e Gesù che scende con i tre dal monte della trasfigurazione, quindi un pubblico molto ampio. Nella seconda scena il gruppo si restringe perché sembra che i protagonisti in scena restino Gesù e i discepoli, il padre e il ragazzo indemoniato, quindi un gruppo più ristretto. Nella terza scena invece siamo in uno spazio privato, siamo in casa dove Gesù tesse il suo dialogo con i discepoli che lo interrogano proprio sul significato della loro impotenza. Quindi vedete come la narrazione porta quasi come a un imbuto dove il punto della questione si restringe sempre di più e va a toccare solo alla fine l'elemento principale, l'elemento praticamente della potenza contro le forze del male. C'è poi un altro elemento da tenere conto in questo racconto. Il racconto non fa altro che riprendere alcune scene che riguardavano l'esorcismo presenti nel secondo Vangelo e portarle alla loro espressione massima. Cosa intendo dire? I racconti di esorcismo hanno già fatto capolino durante la narrazione. Se voi ricordate il primo miracolo che Gesù compie in una sinagoga, quindi in uno spazio religioso, fu proprio quello di liberare un uomo da uno spirito immondo. La situazione della presenza delle forze del male si era ulteriormente ampliata, pensate al capitolo 5, quando nel Vangelo di Marco viene narrato il grande esorcismo in terra pagana, quello che portò alla morte un'intera mandria di porci pur di liberare quell'uomo che era posseduto da legione. Nel capitolo 6 lo stesso Marco aveva sempre sottolineato che i 12 mandati in missione avevano ricevuto il potere anche di cacciare gli spiriti immondi ed erano usciti vittoriosi dal loro primo invio missionario. Ora, in un punto cruciale di quello che è il ministero pubblico di Gesù, quasi al termine dei grandi segni che Gesù compie, ecco ancora un miracolo di esorcismo, una possessione che in questo caso viene particolarmente enfatizzata in quanto vengono sottolineate tutti i poteri di morte che lo spirito immondo, questo spirito muto e sordo, ha sul ragazzo, sul protagonista presentato in questa scena. Ecco, è sicuramente significativo che tra i miracoli raccontati dall'Evangelista Marco, i racconti di esorcismo aprano e in un certo senso chiudano, è il penultimo miracolo che viene raccontato nel Vangelo, aprano e chiudono tutti i grandi segni compiuti da Gesù. Questo ci dice che Gesù è venuto, si è fatto carne, si è fatto uomo in primo luogo per manifestare il regno di Dio sulla terra, per ribadire che il bene è più forte del male. Avere Gesù con sé significa riuscire ad estromettere dalla storia il potere del male. Su che cosa si soffermano le tre scene? Le tre scene ci portano a interrogarci in maniera sempre più profonda su quello che è il significato del testo di Marco. La prima scena, quella che coinvolge il maggior numero di personaggi, quindi coinvolge Gesù, i 12, gli scribi, la folla, quest'uomo che ha il figlio posseduto, la prima scena enfatizza il contrasto tra il bene e il male. Marco volutamente fa sostare il lettore nel bel mezzo del mistero del male. Nella prima scena, come dicevo, c'è tutta la forza della morte in azione. Pensate anche ai termini che vengono utilizzati, no? Che vengono utilizzati al versetto 18, quando Il padre descrive la situazione del figlio, dice che dovunque lo afferra lo spirito lo getta a terra. Ecco, questa traduzione è una traduzione che può essere anche intesa in un altro modo, cioè il verbo greco utilizzato si presta per due possibili letture: lo getta a terra oppure lo distrugge, lo spezza, dipende un po' dalla radice verbale da cui si fa provenire il verbo qui utilizzato. Ecco, questa evidenziazione ci fa capire che la scelta marciana è proprio quello di evidenziare la forza del male, è una forza che spezza l'uomo, che lo distrugge, che lo lacera. Quindi quel gettare a terra è in qualche modo un atto proprio distruttivo della persona. Viene evidenziata poi tutta l'impotenza dell'uomo di fronte a questo, perché non solo il padre non sa cosa fare nei confronti del proprio figlio, ma portandolo dai discepoli si rende conto che i discepoli non possono far nulla. Quindi il lettore si trova di fronte non solo alla potenza distruttiva del male, ma anche all'impotenza dell'uomo di fronte ad esso. Sembra che l'uomo si trovi smarrito, non sa più dove andare, non sa più cosa fare. E per di più, con tutto questo, si carica anche del mistero del dolore innocente. Il padre dirà che questa situazione suo figlio la vive dall'infanzia, quindi da quando era piccolo, da quando non aveva ancora la responsabilità sul bene e sul male. È ovvio che questo carica la scena di un particolare pathos. Di fronte al mistero del male, ecco comparire in scena il mistero del bene, perché viene descritta proprio la discesa di Gesù dal monte e la reazione della folla. Al versetto 15 veniva detto che subito al vederlo tutta la folla fu sbalordita e correndogli incontro lo salutavano. Viene qui utilizzato un verbo strano. Perché la folla è sbalordita nel vedere scendere Gesù? Alcuni interpreti ritengono che sia interesse dell'Evangelista Marco sottolineare una cosa: la discesa di Gesù dal monte sembra richiamare la discesa di Mosè dal monte Sinai, quando dopo aver ricevuto le tavole della legge, scendendo dal monte Sinai, il suo volto emanava luce, quindi tutti erano stupiti, sbalorditi di fronte a questa modalità di presenza di Mosè che lasciava trasparire proprio il suo essere in pieno contatto con Dio. Ora Marco sembra dire la stessa cosa: Gesù che scende dal monte della trasfigurazione lascia tutti sbalorditi perché solo la sua presenza trasuda la forza di Dio e la forza del bene. Ecco allora la prima scena. Di fronte alla prima scena il lettore, e quindi con lui ciascuno di noi, è posto di fronte a questa realtà. Da un lato la luminosità del bene, dall'altro la forza del male. Da un lato la potenza di Dio, dall'altro l'impotenza dell'uomo di fronte a delle forze misteriose che generano confusione e che l'uomo sembra non riuscire a gestire. Ecco, lasciamo un breve stacco musicale in questo punto, perché vorrei che ciascuno di noi, prima di continuare ad andare avanti nel racconto, pensasse ad alcuni momenti in cui si è ritrovato in situazioni simili, in situazioni dove il male gli sembrava essere più forte del bene, in situazioni in cui le forze della morte sembravano prevalere di fronte alle forze positive della vita. Ecco, un momento di stacco, uno stacco musicale, può aiutare proprio a mettersi in queste situazioni, situazioni che a volte sono vissute sulla pelle da tante persone e che possono portare anche a situazioni di depressione con tutte le sue conseguenze. Sostiamo un attimo in riflessione. Bene, di fronte al mistero del confronto tra il bene e il male, come reagisce Gesù? Gesù, dopo essersi informato sulla situazione di quel ragazzo, ordina che quel ragazzo sia portato da lui. E di fronte al mistero del male, il racconto ci fa capire cosa bisogna fare, come bisogna agire. Dal racconto noi possiamo dedurre due atteggiamenti principali. Il primo atteggiamento, il primo suggerimento, è quello che di fronte al mistero del male è necessario un cammino di conversione. Ma non il cammino di conversione della persona che è in quel momento provata dal male, ma un cammino di conversione delle persone che gli stanno attorno. Se voi ci fate caso, in questo brano la prima persona ad essere trasformata non è il giovane posseduto, ma il padre del fanciullo. Il padre di quel ragazzo fa tutto un cammino di conversione. Diversi elementi nel brano ci dicono che il padre era colui che doveva fare i primi passi in tal senso. Ci sono tanti elementi che dicono la sua confusione. In primo luogo, ad esempio, al versetto 17, il padre manifesta la confusione perché sembra non sapere a chi affidare il figlio. Dice a Gesù: ho portato da te mio figlio, ma poi di fatto l'ha affidato ai discepoli. E allora come mai c'è questo? Cioè si ricorre alla prima possibilità che si ha sotto mano pur di risolvere il problema, senza pensare alla radice delle cose, cioè di fronte al mistero del male uno solo può avere un potere superiore, ed è Cristo e chi è unito a Lui. Quindi si può notare proprio il primo elemento che doveva essere, che necessitava una conversione, la confusione del padre. Subito dopo, sempre il padre sembra esitare in merito alla reale efficacia che il maestro ha. Infatti al versetto 22, in quella preghiera dolorosa, si rivolge a lui dicendo: se tu puoi qualcosa, muoviti a compassione di noi e aiutaci. Se tu puoi. Ecco, questo elemento che viene ripreso tra l'altro da Gesù e sottolineato, quasi a dire: cosa significa questo se? Questo se significa che non hai ancora piena fiducia in me? Pensi che io sia come i miei discepoli? È interessante come quasi a strappare la preghiera, quasi a strappare il frutto della preghiera, questo padre coinvolga anche un po' tutti i familiari che sono coinvolti nel dolore che lui vive in prima persona. Muoviti a compassione di noi e aiutaci. Cioè il dolore del male non concerne lui solo o solo suo figlio, ma concerne tutti coloro che gli stanno attorno. Però c'è quel sé che esprime un dubbio, che solleva il mistero dell'incredulità, quella stessa incredulità che Gesù aveva già messo in evidenza quando, reagendo di fronte alla notizia, aveva reagito dicendo: o generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Un'espressione che richiama tanti interventi dei profeti nella storia di Israele, in alcuni momenti delicati della storia di Israele. A un certo punto un altro elemento che dice la fragilità del padre in questa scena è quello che chiede a Gesù. Non solo dice se tu puoi, ma aggiunge se tu puoi qualcosa. Quell'usare qualcosa significa quasi che si aspetta da Gesù un intervento, ma non un intervento globale di guarigione, ma almeno una piccola miglioria della situazione. E Gesù interverrà su questo, no? Facendo capire che non si tratta di chiedere qualcosa, bisogna avere la fede per chiedere tutto, cioè la guarigione deve essere completa. Non è che Gesù guarisce solo un pezzo per lasciare storpio l'altro. Il coinvolgimento della persona nella totalità della sua situazione. E infine, Un ultimo elemento che dice la fragilità del padre è proprio quell'uso della prima persona plurale che coinvolge più persone e che da un lato può manifestare il dolore di quelle persone, ma dall'altro manifesta anche una sorta di egoismo, cioè la preghiera che dice liberaci da, cioè guarisci mio figlio perché, in modo che anche noi siamo liberati dal dolore che stiamo patendo. Quindi quasi come se l'attenzione non fosse totalmente dedita al figlio, ma fosse più concentrata sul dolore che la situazione provocava negli altri. Ora, tutta questa situazione viene messa bene in evidenza dagli studiosi per dire la prima esigenza che diventa il trampolino di lancio per la guarigione del figlio è la trasformazione del padre. La prima conversione che rende possibile la guarigione del figlio è quella del padre, tanto vero che questa conversione del padre si manifesta subito nel grido, quando Gesù quasi gli rimprovera dicendo se tu puoi tutto è possibile a chi crede, il padre cosa fa? Gridando diceva credo ma aiuta la mia incredulità. E qui è la missione più profonda di questo padre, no? Che da un lato fa capire a Gesù che ha fiducia in lui, ma dall'altro ammette anche quei vuoti all'interno di questa fiducia che abbiamo cercato di evidenziare, quei vuoti che si sono manifestati nel non sapere a chi affidare suo figlio, nell'esitare in merito all'efficacia del maestro, nel domandare solo qualcosa, nel chiedere qualcosa più per sé che per il figlio. Bene, gridando questo ad alta voce, il padre lo riconosce, si attua quel processo di conversione che è la prima carta necessaria per vincere il male nel figlio. E questo, a mio avviso, è un punto interessantissimo della nostra fede, perché noi viviamo in un mondo complesso, da sempre l'uomo vive in un mondo complesso. Gesù non vuole che il cristiano si lagni per il mondo complesso che gli sta attorno, ma che una volta aperto gli occhi sui semi del male che stanno attorno, invita i credenti ad attuare dentro di sé un processo di conversione per divenire lui stesso seminatore di bene e quindi aprire una via perché la forza del bene possa agire. C'è poi il secondo aspetto, di fronte al mistero del male, oltre a un cammino di conversione, c'è un secondo aspetto importante che è ritrovare il vero centro dell'esistenza. Non so se avete notato, ma nella scena di esorcismo, di guarigione dal demonio, dallo spirito muto e sordo, echeggia forte l'io di Gesù. Spirito muto e sordo, dice il versetto 25, io te lo ordino, esci da lui e non vi entrare più. Ecco, questo io è l'elemento centrale di tutto il racconto, perché nel primo secolo c'erano gli episodi di esorcismo. Gesù non è il primo che compie un'azione esorcistica nei confronti del male, ma Gesù è il primo che utilizza io. E quindi questo dice qualcosa non solo della sua persona, ma della sua origine divina. Gesù non caccia il demonio nel nome di Dio, ma mettendo in scena l'io, cioè il suo essere Dio fatto carne, che assume un'autorevolezza così forte da riuscire a vincere il male. Ecco allora il secondo suggerimento: di fronte al mistero del male, da un lato è necessario un cammino di conversione, dall'altro è necessario ribadire la centralità del vero io sulla storia. L'esistenza, la mia esistenza, su quale io si poggia? Se si poggia sul mio, prima o poi proverò l'impotenza di fronte al mistero del male. Se si poggia sull'io di Gesù, lui prenderà per mano lentamente tutti gli aspetti della mia esistenza e compirà quello che ha fatto per quel ragazzo. Al versetto 27 c'è questo versetto che è delicatissimo perché ci fa capire quello che è l'atteggiamento di Gesù verso il giovane. Dopo l'esorcismo tutti pensano che quel ragazzo era morto, addirittura in greco viene utilizzato il termine cadavere, cioè era divenuto come un cadavere. Ma Gesù, presolo per mano, lo ridestò e quegli si alzò. Qua viene utilizzato il verbo anistemi, che è il verbo della risurrezione. Quindi se volessimo tradurre in modo letterale questo versetto, dovremmo tradurre: Gesù, presolo per mano, lo ridestò e quegli risorse. Invece no, il significato è proprio quello di svegliare, di alzarsi, di ritrovare la posizione dell'uomo libero. Ovviamente echeggiando la forza della risurrezione che ha agito attraverso Gesù. Bene, se io pongo al centro della mia esistenza l'io di Gesù, il Signore compirà queste stesse azioni, cioè prenderà per mano quegli aspetti della mia esistenza che io considero sopiti, che io considero morti, e li risveglierà e li farà risuscitare, ridonando la libertà e la pienezza della dignità alla mia persona. Ecco i due suggerimenti principali che emergono dalla seconda scena. Nel momento in cui Gesù si ritrova tu per tu con il Padre, con i discepoli e con il ragazzo indemoniato, invita a un cammino di conversione il Padre e invita soprattutto a porre al centro dell'esperienza umana il suo io potente, il suo io carico di azione. Sostiamo ancora per un breve stacco musicale prima di arrivare alla terza scena, dove l'Evangelista ci conduce al cuore del racconto, quello che vuole che i suoi ascoltatori portino con sé, custodiscano con sé per vivere nella loro vita di ogni giorno. Arriviamo così alla terza scena. Nella terza scena questo imbuto si restringe sempre di più e Gesù si ritrova solo con i discepoli. Rileggo i due ultimi versetti, versetto 28-29. Una volta entrato in casa, i suoi discepoli, in disparte, lo interrogavano: «Perché noi non abbiamo potuto scacciarlo?» Egli rispose loro: «Questa specie di spiriti non può uscire in alcun modo se non con la preghiera». Una variante del versetto 29, una variante tra l'altro attestata in codici molto antichi, aggiunge alla preghiera l'elemento del digiuno. «Questa specie di spiriti non può uscire in alcun modo se non con la preghiera e con il digiuno». Gli studiosi però ritengono che sia un'aggiunta posteriore al primo secolo, dovuta probabilmente a una tradizione che si impone molto presto all'interno della Chiesa delle origini, quella di invocare le guarigioni utilizzando queste due armi, l'arma della preghiera e l'arma del digiuno. Perché questa terza scena rappresenta un po' il tesoro che il lettore deve portare con sé a casa. Perché Gesù non fa altro che mettere nelle mani di ogni credente lo strumento vincente. Lo strumento vincente è quello della preghiera. I discepoli al capitolo 6 erano usciti vittoriosi dalla prima esperienza missionaria, avevano guarito molti malati, avevano cacciato molti demoni. Ora invece, ai piedi del monte dove Gesù si trasfigura, non riescono ad ottenere successo. Questo fa loro capire che la vittoria contro il male, la guarigione dei malati, non è una qualità magica che loro hanno tra le mani, ma è legata alla loro conformità al Maestro. Solo nella misura in cui uno è conforme al Maestro, riesce a rendere presente la sua forza di bene. La preghiera sullo sfondo di questo brano viene tra l'altro presentata nella sua qualifica principale. La qualifica principale della preghiera è quella della lotta. È un tema questo che è stato approfondito molto dai maestri di spiritualità, molto dai padri della Chiesa. Riporto un piccolo detto di un padre della Chiesa che venne raccontato in uno dei miei ultimi corsi di esercizi da padre Adalberto Piovano, un padre benedettino che vive a Dumenza nel monastero della Santissima Trinità e che si dedica spesso all'approfondimento dei padri, ha scritto anche dei testi molto interessanti in merito. E in uno dei detti sulla preghiera da lui commentati troviamo scritto così: un giorno un discepolo chiese ad Abba Agatone: quale virtù richiede maggior fatica? Abba Agatone rispose: la preghiera. Infatti, non appena tu inizi a pregare, lo spirito nemico inizia a lottare con te perché tu smetta di farlo. Ecco, mi sembra questo detto molto significativo perché ci ricorda che non solo la preghiera è la prima dimensione che lo spirito nemico cerca di ostacolare in noi, proprio perché è la dimensione che gli fa più paura, ma perché questo detto ci fa capire che la preghiera è una lotta contro lo spirito nemico che si manifesta in mille modi, ma è una lotta anche contro il modo, lo stile corrente di vivere oggi. Pensate ad esempio al fatto che oggi noi per natura, per disposizione, cerchiamo di essere indipendenti, di realizzare noi stessi. La preghiera invece che cos'è? La preghiera è una scuola di dipendenza, una scuola di dipendenza da Dio. È riconoscere che da soli non possiamo far nulla. Ci pone di fronte a quel Gesù che dice: senza il Padre io non posso fare nulla, lo dice Gesù. Quindi è una lotta contro quell'io che sempre vuole ergersi dentro di noi, togliendo il posto alla centralità dell'io di Gesù, l'unico io che deve rimanere al centro per vincere le potenze del male. È una lotta perché là dove tutti vogliono essere efficienti, oggi noi vogliamo avere tutto il tempo ben pianificato, ben progettato, vogliamo l'efficienza, la preghiera insegna invece la logica dello spreco. Quando uno si ferma a pregare, deve dedicare spazio, deve dedicare tempo, deve lasciare le cose a cui magari che sembrano impellenti, urgenti, lasciarle un attimo da parte, non perché non sono importanti, ma perché devono essere vissute fino in fondo. E se uno non ha la dimensione della preghiera, non riesce a vivere la sua vita fino in fondo. È lotta contro uno stile di comunicare. Oggi il nostro stile di comunicare è uno stile di comunicazione veloce, immediata. In un attimo vogliamo essere in contatto con tutto il mondo, la comunicazione multitasking, del fare le cose, più cose nello stesso tempo, essere in contatto con più persone nello stesso tempo. La preghiera invece richiede calma, richiede silenzio, quel silenzio che non è uno spazio abitato da troppe voci, ma un ascolto di quell'unica parola di Dio che dà significato alle tante voci. E poi un'altra dimensione della preghiera come lotta è il fatto che In un contesto dove ciascuno di noi vuole avere tutto sotto controllo, tutto chiaro, tutto preciso, la preghiera è lo spazio dell'imprevedibile. E spesse volte noi trasformiamo la risorsa grande della preghiera, che è la risorsa di chi vince contro il male, in una sorta di ritualità meccanica. Quanto è lontana la preghiera che Gesù insegna da tutto questo? E vorrei quindi concludere questa parte dedicata alla mia riflessione sul brano di Marco con un'icona antico-testamentaria. Ecco, in queste puntate cerco sempre di far notare l'importanza del dialogo tra l'Antico e il Nuovo Testamento, mostrando come l'uno illumina l'altro in una perfetta reciprocità. Ecco, un'immagine molto bella che può essere utilizzata per commentare il brano che abbiamo ascoltato oggi è l'immagine del capitolo 32 del libro della Genesi, dove troviamo un altro padre che si trova a lottare con uno spirito muto e sordo. È il famoso episodio della lotta di Giacobbe. Lo leggiamo insieme. Per chi può, apra la Bibbia al capitolo 32 del libro della Genesi, ascoltando e percorrendo insieme a me i versetti dal 23 in poi. Ve lo leggo. Durante quella notte Giacobbe si alzò, prese le due mogli, le due schiave, i suoi 11 bambini e passò il guado dello Jabbok. Li prese, fece loro passare il torrente e portò di là tutti i suoi averi. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora. Vedendo che non riusciva a vincerlo, lo colpì all'articolazione del femore e l'articolazione del femore di Giacobbe si slogò mentre continuava a lottare con lui. Quello disse: «Lasciami andare perché è spuntata l'aurora». Giacobbe rispose: «Non ti lascerò se non mi avrai benedetto». Gli domandò: «Come ti chiami?». Rispose: «Giacobbe». Riprese: «Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto». Giacobbe allora gli chiese: «Svelami il tuo nome». Gli rispose: «Perché mi chiedi il nome?». E qui lo benedisse. Allora Giacobbe chiamò quel nome, quel luogo, Penuel. Davvero, disse, ho visto Dio faccia a faccia, ma la mia vita è rimasta salva. Spuntava il sole quando Giacobbe passò Penuel e zoppicava all'anca. Ecco, questa scena di lotta che i grandi padri hanno sempre commentato come un'icona espressiva della preghiera dell'uomo di Dio, ci dice molte cose, che ci permettono di riprendere quanto abbiamo riflettuto partendo dal brano del capitolo 9 di Marco. Prima di tutto ci fa capire che ognuno deve compiere il suo cammino di conversione. Abbiamo ascoltato, Giacobbe fa passare lo Jabbok a tutti, alle sue mogli, ai suoi figli, a tutti i suoi averi. Ma non è sufficiente far passare il fiume agli altri, deve passarlo anche lui. Ed è qui che avviene il momento di prova più grande. Giacobbe deve affrontare lo spirito nemico lungo tutta la notte. Lui, per diventare padre, ha bisogno di sperimentare la lotta contro lo spirito del male. Tutta la notte, dice il testo. Secondo aspetto importante è quell'aspetto legato al nome. Durante tutta la notte Giacobbe lotta e nel momento in cui spunta l'aurora c'è quello scambio, no? Quello scambio tra lui e lo spirito che lo sta affrontando, dove lo spirito gli chiede il nome, gli dice: «Come ti chiami?». E Giacobbe dice: «Giacobbe». «Non ti chiamerai più Giacobbe, ma il tuo nome sarà Israele». E questo è interessante. Ogni preghiera autentica è qualcosa che fa emergere il nostro vero nome. Fino a questo momento Giacobbe è stato colui che ha soppiantato il fratello. Sapete che il nome Yaakov in ebraico può avere diversi significati, tra cui colui che tiene il calcagno dell'altro, richiamando appunto la scena della sua nascita, o colui che soppianta l'altro, quindi l'ingannatore. E fino a questo punto della narrazione Giacobbe è passato da inganno a inganno e si è retto in vita e si è fatto strada grazie agli inganni. Da questo momento in poi, dopo la lotta con lo spirito, in quella notte il suo nome cambia e diventa Israele, cioè diventa padre di un intero popolo che discende da lui. La preghiera, che è qui rappresentata dall'immagine della lotta, è quella che fa emergere la nostra identità più profonda. Senza preghiera noi restiamo dei Giacobbi, degli ingannatori. Con la preghiera diventiamo Israele, diventiamo padri di una storia che segue, padri di una storia che continua. È anche significativo che nel momento in cui Giacobbe chiede lui il nome allo spirito, lo spirito gli impedisce, gli dice: perché vuoi sapere il nome? La preghiera ci ricorda sempre che c'è una dimensione di mistero che non può essere varcata, cioè è il rispetto del mistero di Dio. Quel mistero che Gesù manifesta nel momento in cui scende dal monte della trasfigurazione e si presenta alla folla, quel mistero che si manifesta nell'io che si impone sulla scena che abbiamo ascoltato, riuscendo a cacciare le forze del male. E poi c'è il terzo elemento importante di questo brano, è come il brano si conclude. Il brano si conclude dicendo che spuntava il sole quando Giacobbe passò Penuel e zoppicava all'anca. È molto bella questa immagine. Giacobbe dopo la lotta resta claudicante. Noi abbiamo nella nostra testa l'immagine di una preghiera che ci rende forti. Il testo biblico ci consegna invece l'immagine di una preghiera che rende deboli. La preghiera ci restituisce alla quotidianità zoppicanti. Portiamo dentro di noi il segno del passaggio di Dio, e il segno del passaggio di Dio è un segno che scalfisce il nostro io e quindi ci rende umanamente deboli, ma spiritualmente forti. Perché quella parte di io che è stata estromessa ha permesso a Gesù di trovare più spazio dentro di noi. E quindi questo permette alle parole di Gesù, ai gesti di Gesù, ai sentimenti di Gesù di abitare meglio nelle nostre parole, nei nostri gesti, nei nostri sentimenti. Penso che questa sia anche la chiusura del brano di Marco. Quel padre, dopo l'incontro con Gesù, certo si è ritrovato il figlio guarito, quel figlio che tutti pensavano fosse morto, si è ritrovato il figlio guarito, ma nello stesso tempo si è ritrovato anche se stesso più debole, perché ha considerato tutti quei punti di fragilità che creavano degli spazi vuoti nel suo credere. Ora quegli spazi vuoti sono riempiti dalla Signoria di Cristo che lo accompagna nella sua quotidianità. Vedete, cari ascoltatori, come è ricco, come continua ad essere ricco il messaggio dell'Evangelista Marco, che insieme ai discepoli sta compiendo questo viaggio che lo porta a Gerusalemme, dove la vittoria sul male avverrà nel segno massimo della debolezza, quello della croce. Ora tocca a voi. Come sapete, la nostra trasmissione si articola sempre in due momenti e il secondo momento è quello delle vostre domande, dove io mi pongo in ascolto dei vostri interrogativi, e in questo modo ci lasciamo guidare anche da altre prospettive, altri significati che lo Spirito vuole condividere, ecco, grazie alle vostre intuizioni. Resto quindi in ascolto dei vostri interventi, dei vostri interrogativi e chiedo a ciascuno, ecco, di porre domande inerenti all'argomento che stiamo insieme affrontando.
Buonasera, è una lode alla Madonna che ho preso la linea la prima volta nella mia vita. Sono Stefano, chiamo da Brescia. Vorrei che fosse chiarito un momento l'aspetto del combattimento, che ho capito bene, lei ha detto è lo spirito del male, e poi la parola dice è a faccia a faccia, ho combattuto faccia a faccia con il Signore, non sono vorrei che chiarisse questo aspetto. Grazie, l'ascolto per radio, buonasera.
Grazie Stefano per questa tua domanda che ci permette di approfondire un tratto del brano della Genesi. Allora, effettivamente con chi Giacobbe sta lottando allo Yabbok, a questo fiume? Ecco, l'identità del personaggio è sempre rimasta misteriosa. Alcuni vi hanno visto ovviamente un'immagine di Dio che si rende presente proprio con l'ultima grande lotta di Giacobbe, tra l'altro è una lotta che preannuncia il confronto con il fratello e quindi la riconciliazione con il fratello Esaù. Altri invece hanno visto come sottofondo della scena l'ambiguità di questo strano personaggio. Alcuni vi hanno visto l'immagine dell'idolo protettore del fiume, altri dello spirito nemico, dello spirito del male, con cui appunto Giacobbe deve lottare. Quindi l'identità del personaggio non è chiara, anche se il redattore finale del testo in questione dà un'interpretazione che spinge nella linea di Dio, ossia quella lotta alla fine è una lotta permessa da Dio, una lotta permessa per favorire la crescita umana e spirituale di Giacobbe, al punto tale che alla fine Giacobbe riconosce proprio di aver combattuto con Dio e con gli uomini e di aver vinto. Tra l'altro il nome stesso che lui dà al luogo, Penuel, richiama proprio questo, cioè il luogo Penuel, Panael, richiama appunto di fronte a Dio, essere di fronte a Dio, essere in faccia a Dio. Ma quale sia questo El, questa divinità, è difficile, ecco, intenderla all'interno del brano. Sicuramente è una lotta che è stata utilizzata poi dalla tradizione patristica come un'immagine che rappresenta la crescita spirituale di Giacobbe. Grazie Stefano per la tua domanda.
Sì, sono Marta di Milano.
Prego Marta.
Ecco, io mi ha fatto venire in mente quando dice quel padre che dice se puoi.
Sì.
Mi è venuto in mente invece un altro brano che dice se tu vuoi. Che differenza c'è?
Grazie. Sì. Allora, mi è un po' difficile rispondere a questa domanda perché queste semplici indicazioni, il se vuoi, se puoi, non è facile mettere subito a fuoco l'altro brano di riferimento, quindi preferirei, ecco, non avendo un altro brano di riferimento con cui fare il confronto, preferirei non rispondere a questa domanda, nel senso che rischierei di dire delle cose che magari non corrispondono alla richiesta che era stata fatta.
Salve.
Pronto, buonasera.
Salve, sono Salvatore.
Sì, mi dica.
Se io chiamavo per un'informazione, se allora diciamo che quando è stata scritta la Bibbia, diciamo, c'erano allora diciamo che la domanda riguarda un po' gli anticoncezionali non ben visti dalla Chiesa. Se dalla Bibbia c'è uno spunto, un qualcosa che riportava gli anticoncezionali, nel senso, oggigiorno si dice che la parte, come dire, sessuale della coppia è preghiera, nel senso, quando è consacrata a Dio è preghiera, però è anche vero che, nel senso, a parte i vari rimedi naturali, diciamo, per evitare per tutta la vita il problema figli, che poi non è un problema, però il numero può diventare un problema, c'è la Chiesa come vede questa cosa? Cioè il concezionale è peccato a prescindere, o per una coppia consacrata a Dio Non so, lei cosa ne pensa su questo?
Allora, caro Salvatore, ho invitato gli ascoltatori a cercare il più possibile di rimanere nell'ambito dell'argomento che abbiamo trattato. Posso rispondere solo per cenni, rimandando alle trasmissioni che nella programmazione di Radio Maria affrontano bene questi temi. Quello che sento di dire e che si può collegare alla trasmissione di questa sera è quello di sottolineare l'importanza che di fronte alla vita il Signore ci chiama ad una consegna piena nelle sue mani. Tutto ciò che si sposta in un eccessivo controllo da parte nostra, con metodologie anche artificiali che vanno contro la natura biologica dell'uomo e della donna, tutto ciò è visto in termini negativi. Quindi l'invito che ci viene dalla scrittura, ma non perché la scrittura tocca con precisione questo elemento, la scrittura non può essere utilizzata per trovare delle risposte a problemi che forse un tempo non c'erano o c'erano in modo diverso. Quello che possiamo cogliere dalla scrittura è lo spirito che la attraversa dall'inizio alla fine, che è uno spirito di grande rispetto per il mistero della vita, dal suo sorgere al suo finire. Ovviamente tutto questo va sempre contestualizzato nelle singole pagine che vengono prese e commentate, ma ripeto, non possiamo cercare nella scrittura delle risposte a situazioni molto concrete dell'uomo, a delle situazioni scientifiche concrete dell'uomo di oggi, cioè tutto va interpretato con attenzione e soprattutto non da soli, cioè non facciamo dire alla scrittura quello che la scrittura non dice. Grazie Salvatore per la tua domanda.
Buonasera padre.
Buonasera.
Mi chiamo Cristina, volevo farle una domanda. Sto cercando di aiutare una mia amica con un problema di possessione. Quando lei mi ha chiesto aiuto siamo riusciti ad arrivare all'esorcista e abbiamo cominciato a fare una visita. La mia domanda è: quando si può aiutare una persona, che cosa si può fare e che cosa non è giusto fare invece?
Allora, cara Cristina, tu tocchi un argomento molto delicato che riguarda proprio il tema che abbiamo trattato stasera. Anche in questo caso rimando ad alcune puntate di approfondimento che voi ascoltatori potete tranquillamente richiedere alla redazione di Radio Maria, e sono le puntate del mio confratello padre Gabriele Amort, che su questi argomenti sa sempre rispondere con tanta serenità, lucidità e soprattutto esperienza. Quello che io sento di dirle è questo: di fronte al mistero della possessione la prima cosa da fare è una grande opera di discernimento, quindi lasciarci illuminare anche dagli strumenti posti dalla Chiesa, quindi dalle figure deputate a questo, per valutare bene i casi. Nel momento in cui si è visto che si tratta di una vera e propria possessione, le persone che stanno attorno a questa persona, alla persona posseduta, sono invitate a mio avviso a far proprio quello che emergeva dalla pagina di Marco. Prima di tutto fare un cammino di conversione. Quel cammino di conversione che ha compiuto il padre del fanciullo, cioè cercare in tutti i modi di avvicinarsi a Dio, e secondo fare in modo che Cristo diventi il centro della vita. E perché Cristo diventi il centro della vita occorre ascoltare la parola di Dio, occorre pregare, ma pregare non significa dire formule, ma entrare in una relazione profonda con Lui. La vita sacramentale poi, la vita sacramentale è una dimensione fondamentale, perché è la forza della grazia che invade la nostra esperienza, che invade il nostro quotidiano, è la forza del bene che irrompe dentro di noi, una profonda vicinanza a Maria. Maria è la donna per eccellenza che vince contro il male, contro tutte le sue tentazioni, quindi tutte queste dimensioni che si possono sintetizzare in quei due aspetti che sono emersi nel brano di Marco 9, a mio avviso sono un pochino il suggerimento, la risposta che Marco ci dà per questi casi. A me piace molto il titolo che il mio confratello, appunto padre Gabriele Amort, ha dato a uno degli ultimi suoi testi, più forti del male. In questo testo in cui affronta proprio il tema dell'esorcismo, ha posto un titolo che apre subito il lettore alla speranza. Noi siamo più forti del male, solo che a volte non sappiamo quali sono gli strumenti che abbiamo tra le mani. Gli strumenti che abbiamo tra le mani sono questi: quello della conversione, quello della preghiera, quello della vita di grazia, quello della presenza a Maria. Tra l'altro è molto bello andare alla tradizione dei grandi padri dell'Oriente. Nella tradizione orientale è molto viva la fede, la fiducia che quando una persona vive nel peccato, se ha accanto a sé un amico, una persona che gli vuole bene, che crede fortemente alla sua preghiera, mettendo in atto la conversione propria, ecco, e questa conversione è talmente efficace da incidere sulla persona che è nel peccato. L'esperienza, per esempio, del pellegrino russo: lui viveva l'esperienza della conversione, della penitenza, su di sé per ottenere la grazia a un'altra persona che era nel peccato. E questa modalità di dialogare con Dio, di offrire qualcosa di sé per l'altro, si manifesta efficace. È la forza della preghiera che non fa altro che confermare quel dinamismo dell'essere un unico corpo nella Chiesa. Noi nella Chiesa siamo un unico corpo, se un membro soffre, tutte le membra in qualche modo ne risentono, se un membro si rafforza, tutte le altre membra sentono questa forza. Ora, se noi crediamo che la spiritualità cristiana è vivere Cristo dentro di noi, figuratevi, la misura in cui noi lasciamo vivere Cristo dentro di noi, questo non può non irradiarsi attorno a noi. Grazie Cristina di questa domanda, perché ci ha permesso proprio di evidenziare un aspetto importante del brano di Marco 9.
Padre?
Sì.
Padre, buonasera.
Buonasera.
Sono Giuseppina, chiamo dalla provincia di Firenze. Volevo fare una domanda. A me è piaciuto molto la riflessione che ha fatto sulla parola del padre del giovane: i tuoi discepoli non hanno potuto fare nulla. Tu, se puoi, aiutaci.
Sì.
Ora, io mi domando, quando una persona, questa persona sono io, soffre tanto di problemi morali, spirituali soprattutto, collegati a una depressione,
sì,
una depressione che veramente è un male che ti distrugge, che ti getta a terra, che ti spezza, che veramente quando sei in piena crisi non sai più quello che fai, non sai più cosa devi fare e sei molto, ma molto tentata sinceramente di farla finita, perché allora mi dico io vivo una vita, diciamo così, cristiana, tutte le mattine a messa, comunione, tutte le settimane la confessione, ma allora mi domando, padre, ma questa conversione per me dove, come consiste? Perché sinceramente non ci capisco più niente, veramente.
Grazie Giuseppina, prima di tutto grazie per questo intervento schietto, perché da un lato dice appunto tutte le settimane la celebrazione, la confessione, quindi la riconciliazione, e dall'altro riconosce: alla fine però io non ci capisco più niente, dove sta questa conversione? e dall'altro la ringrazio per l'umiltà, l'umiltà di dire a noi che la stiamo ascoltando, di condividere insieme a noi che la stiamo ascoltando questo problema, il problema della depressione che lei si trova a vivere. Ecco, cosa fare o come affrontare tutto questo? Ma la prima cosa su cui inviterei a riflettere è proprio questo, no? Fino a che punto la sua vita, e questa domanda la pongo a tutti noi, la nostra vita spirituale è una vita spirituale autentica, cioè io posso andare ogni giorno a messa, però posso andare ogni giorno a messa e uscire dalla cappella, dalla chiesa, come sono entrato, anzi a volte magari peggio di come sono entrato, perché magari la persona che celebrava mi ha innervosito, ero entrato sereno e sono uscito più nervoso. Che tipo di preghiera è la mia preghiera che vivo ogni giorno? È una preghiera puramente rituale? È una preghiera fatta di formule? O è una preghiera in cui io entro in dialogo realmente con Dio, in cui ascolto la sua parola, in cui cerco di incontrare una parte del suo essere, della sua persona, del suo mistero? E soprattutto, ecco, la riconciliazione, che cos'è? È un passaggio in lavatrice? O è veramente un lasciarsi irrorare dalla grazia di Dio? Quella grazia che è sempre qualcosa che mi rilancia, che mi rimette in strada, che mi rimette in piedi. A mio avviso, ecco, questa domanda che lei si pone, che si poneva alla fine, che mi richiamava un pochino il grido del padre, no? Credo, ma aiuta la mia incredulità, è una domanda che dice che in lei c'è qualcosa di sano nella sua prospettiva spirituale, perché si interpella. E quando noi ci interpelliamo siamo sulla buona strada, quando invece tutto va bene, nel senso che non ci poniamo più, non mettiamo più in discussione noi stessi, allora lì qualcosa comincia a scricchiolare. Se permette, a partire anche da quello che a mia volta ho imparato da chi ha guidato un pochino e guida ancora la mia vita, mi permetto di darle due piccoli suggerimenti. Il primo suggerimento che custodisco come un tesoro prezioso di padre Andrea Gasparino è l'invito a ringraziare. Una delle armi più forti contro la depressione, che è sempre in agguato, il mio fondatore Don Giacomo Alberione diceva che la depressione, lo scoraggiamento sono i demoni più brutti che ci sono nell'inferno, e aveva ragione. La prima arma contro la depressione è il ringraziamento, l'arte del ringraziare, la berakà. Il pio israelita non chiude la giornata senza aver pronunciato almeno 365 berakot, 365 benedizioni. È una dimensione che noi dobbiamo imparare molto della preghiera. La nostra è spesso una preghiera di richiesta, mentre da quando apriamo gli occhi a quando li chiudiamo la sera dovrebbe essere una catena di ringraziamenti, solo che non ci accorgiamo di quello che ci circonda. Ecco, quindi questa è la prima arma. La seconda arma invece è quella quando lei prega, quando va in chiesa e ascolta la parola di Dio, quando si pone davanti a una pagina della Bibbia. Prima di chiedersi cosa dice questa pagina a me, cosa dice questo testo a me, prima di porsi questa domanda, se ne faccia un'altra. Si chieda sempre davanti alla parola di Dio, quale aspetto dell'amore di Dio emerge da questa pagina, e quando lo individua, ecco, senta che quel tratto dell'amore di Dio è rivolto a lei. Non so, per questa pagina che abbiamo letto stasera di Marco 9, no? Se noi dovessimo porci questa domanda, quale tratto dell'amore di Dio emerge da questo capitolo? Ma la prima risposta che io darei è questo Dio che ci viene incontro sempre col volto luminoso, come quel Gesù che scende dal monte e genera subito speranze in coloro che sono lì a lottare col male, che non riescono a vincerlo, no? Quindi il primo tratto dell'amore di Dio è che quando noi guardiamo Dio, già il suo volto ci comunica speranza. Secondo, è un Dio che non ha paura del male, che si pone al centro per lottare insieme a noi, al di là della nostra incredulità. Lui accetta la nostra fede, che è piena di vuoti, ma lotta insieme a noi. Ecco, quindi la seconda dimensione. E poi la terza, questo Dio che non ha la pazienza di entrare in casa, di sedersi con i discepoli, di ascoltare la loro domanda e di istruirli. Un Dio che ha un'enorme pazienza con noi, rispetta i nostri tempi e ci fa maturare adagio, adagio. Ecco, quindi possono essere due indicazioni, sono due indicazioni, se vuole, limitate, banali, povere, però sono due indicazioni che possono, penso, essere di qualche aiuto nella sua vita personale. La ringrazio, Giuseppina, per questo suo intervento e coraggio, coraggio, non perda mai la speranza.
Sì, grazie. Pronto?
Pronto, buonasera.
Sì, buonasera. Primo lo ringrazio per questa meditazione che ha fatto e dopo le dico che io ho un grande valore per la preghiera. Ma mi ricordo, non so se è San Giovanni Crisostomo che diceva che il demonio teme più al che ama che al che prega o fa miracoli, perché nell'inferno hai molta gente che fa miracoli, che ha fatto miracoli o che pregava, però teme più al che ama. Allora lo ascolto per radio, grazie.
Va bene. Ecco, ringraziamo questo ascoltatore che mi sembra fosse un ascoltatore in viaggio dall'accento spagnolo, la ringrazio per questa riflessione che ha condiviso con noi ed è molto vero, cioè quello che lui ci dice ci fa riflettere su un'altra dimensione. Lui diceva le persone che pregano sono le persone che sono più tentate, ecco, in questo mi richiamava quel detto che di padre Agatone, no, che abbiamo letto, appena tu inizi a pregare lo spirito nemico inizia a lottare con te perché tu smetta di farlo, diceva al suo discepolo questo padre della Chiesa. Ci può essere anche un altro significato, un'altra motivazione: più noi preghiamo più acquisiamo sensibilità, più diventiamo delicati nell'accostare il mistero di Dio, delicati nell'accostare noi stessi, il mistero che noi siamo per noi stessi, delicati anche nei rapporti con gli altri. E questa delicatezza porta a cogliere tante sfumature negative che normalmente non vediamo. È un po' come se uno acquisisce uno sguardo sempre più approfondito, quindi se prima vedeva le cose nell'insieme senza cogliere le sfumature, più uno entra in profondità nella dimensione spirituale, più coglie le sfumature, quindi coglie il gioco delle luci e delle ombre, coglie le piccole tentazioni che si insinuano nel quotidiano, quindi coglie quella lotta costante tra lo spirito del bene e lo spirito del male. C'era un'altra dimensione che sottolineava il nostro ascoltatore in viaggio, ed era quella che ci diceva nell'inferno ci sono più persone che operano miracoli che altre. Ecco, questa è una riflessione interessante perché, come vedremo, il brano che noi abbiamo ascoltato questa sera è il penultimo racconto di miracolo di Gesù, cioè a un certo punto nel Vangelo di Marco Gesù cessa di compiere miracoli, di compiere segni, perché si rende conto che la via del miracolo è una via che porta fuori strada molti, cioè molti restano più colpiti dalle azioni miracolose che Gesù compie più che del messaggio che queste azioni stanno portando. E quindi più che cogliere che il bene è più forte del male, vedono in Gesù colui che ha delle doti particolari, tanto vero che alcuni ne utilizzeranno questo come pretesto per accusarlo di essere un mago, uno stregone, una delle accuse più antiche rivolte nei confronti di Gesù. e Gesù a un certo punto lascerà la via del miracolo per dimostrare lo stesso messaggio con la sua vita. E proviamo a pensarci come termina la vita di Gesù. La vita di Gesù termina con una grande preghiera, quella preghiera che diventa il grido dell'abbandonato al Padre: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si chiude non certo all'insegna del miracolo, ma all'insegna dell'impotenza massima. Ecco, sono due dimensioni che ci dicono dove porta la vera e autentica preghiera cristiana: in un atto di consegna piena in Dio nel momento più drammatico dell'esistenza che un uomo possa vivere. Grazie anche a questo ascoltatore che ha arricchito la nostra trasmissione con le sue considerazioni.
Sì, buonasera.
Buonasera.
Buonasera, io mi chiamo Orietta e chiamo da Parma.
Sì.
E volevo non fare una domanda, voglio essere assolutamente veloce. E l'ho sentita diverse volte, o sento sicuramente anche altri. Stasera è la prima volta, come tanti, in cui prendo la linea e io chiedo a lei, Padre Giacomo, di una preghiera col mio nome, perché sono in una situazione, potrei chiamarla depressione, scoraggiamento, qualunque altra, ma va avanti da tanti anni, ha i suoi motivi, non sono tanti, ma sono pochi, ma quei pochi sono veramente pesanti e sono come la valanga che piano piano si ingrandisce sempre di più. E soprattutto volevo dirle questo, perché lo dico anche spesso ad un gruppo di preghiera che ho conosciuto diversi anni fa, un gruppo di laici, tutti convertiti, a cui ho sempre detto: io faccio troppa fatica, proprio non riesco non a credere, perché credere ho sempre creduto che c'è Dio, pur nella mia ingenuità di bambina che era prima e adesso non lo so, io ho sempre sentito che qualcosa c'era, ma non ho mai sentito, e tutto è ora, soprattutto negli ultimi anni, faccio un'enorme fatica a credere che Dio mi ami. Io continuo a dire: Dio ha i suoi preferiti, mentre però nel contempo ho la speranza invece che non sia vero, e tutti, quando ne parlo con questi del gruppo di preghiera, mi dicono: è il diavolo che ti mette in testa queste cose, perché Dio ama tutti uno ad uno, ma io faccio una fatica enorme a credere questo.
Carissima Orietta, ti ringrazio per anche te, per la tua umiltà nel condividere la situazione che stai vivendo, no? E che tocca la tua dimensione umana, la tua dimensione spirituale. Certo, hai messo in evidenza un punto nodale molto delicato, che è quello di non sapere, ecco, come collocarti bene di fronte all'amore di Dio, no? Dicevi: non so fino a che punto Dio mi ama o meno, e questo può avere diverse radici. Ognuno di noi ha anche una storia personale, e in alcuni casi la storia di alcune persone è talmente travagliata che uno arriva persino a mettere in dubbio l'amore di Dio. Però mentre tu parlavi mi veniva un'immagine, no, in testa, ed era un pochino questo. Tu evidenziavi l'aspetto di questo Dio che sembra fare preferenze, e mentre tu dicevi questo io ripensavo a quella scena in cui i 12, che noi diremmo i preferiti di Gesù, no? E all'interno dei 12 quei tre prediletti di Gesù, che a un certo punto si sgomitano un po' nel gruppo degli apostoli, si sgomitano un pochino per ottenere i primi posti, perché Gesù manifesti veramente che lui li prediligeva, quindi volevano un posto alla destra e un posto alla sinistra. Tra l'altro Matteo fa intervenire anche la peroratrice di questa causa, che è la mamma di Giacomo e Giovanni, quindi non sono solo Giacomo e Giovanni a volere i posti, ma c'è pure la mamma che lotta insieme a loro perché abbiano i primi posti. Ed è interessante come alla fine saranno tutti gabbati, perché alla fine chi riceve il primo posto nel regno sarà colui che era crocifisso insieme a Gesù, che era il ladrone. Quindi colui che sembrava il lontano di fatto è stato il, tra virgolette, prediletto secondo le categorie umane. Questo per dire che persino le pagine del Vangelo ci fanno sorridere in tal senso. Noi ragioniamo in una logica di predilezione, di più e di meno, facciamo dei bilanci. Gesù no, Gesù non fa dei bilanci, Gesù ci riempie nella misura in cui noi gli facciamo spazio, e più gli facciamo spazio, più lui ci riempie. Ognuno versa nel grembo una misura piena, scossa e traboccante, dice il testo. Sicuramente le voglio assicurare la preghiera che ha chiesto, è una preghiera che in questo momento sto condividendo con tutta la comunità di Radio Maria che ci sta ascoltando, che sta ascoltando questa trasmissione. Ecco, stasera prima di coricarmi sicuramente affiderò te, Orietta, a Maria, alla madre di Gesù, a colei che è la porta della speranza e che sempre apre il nostro cuore a comprendere la forza dell'amore di Dio per noi. Grazie per il tuo intervento.
Pronto?
Pronto, buonasera.
Sì, buonasera Don Giacomo.
Sì.
Senta, io volevo porle una domanda, alla quale in effetti ha risposto in un intervento antecedente al mio. Nel senso che anche io mi chiedevo spesso se, siccome è da quando sono stato a Medjugorje, che una volta tornato ho cominciato a pregare con enfasi, e la preghiera praticamente è diventata un piacere, nel senso una cosa che non provavo da tanto tempo. Però spesso quando prego e quando mi comporto di conseguenza alle mie preghiere, molte volte mi sembra di non agire nella maniera in cui, cioè di non sentirmi abbastanza degno di ciò che dovrei fare nei confronti di Dio, nel senso che voglio sempre migliorarmi e mi critico molto, ecco perché nell'intervento di prima lei diceva appunto che questa comunque probabilmente è una cosa che viene fuori con la preghiera e questo mi fa piacere. Ora le volevo chiedere quindi un'altra cosa soltanto. E nel momento in cui io prego, se io prego e mi aspetto qualcosa da parte di Dio, faccio male a pregare in questa maniera, oppure diciamo è umano, è naturale pregare e sentirsi, cercare di sentirsi amati sempre di più?
Certo.
L'ascolto per radio, Don Giacomo.
Grazie anche per questo tuo intervento, prima di tutto perché hai condiviso una tua esperienza, no? A volte le nostre esperienze di pellegrinaggio sono esperienze che ci rilanciano proprio nel rapporto con Dio. Nei pellegrinaggi noi viviamo un'esperienza particolare che ci pone in un modo particolare a contatto con la grazia, con la parola di Dio, con l'esperienza della grazia. Quindi questo tuo viaggio a Medjugorje ti ha restituito questo desiderio grande di pregare. È ovvio che nella misura in cui noi sentiamo la sintonia con Dio, c'è il desiderio dentro di noi, che è un desiderio sicuramente suggerito dallo Spirito, di far sì che Lui prenda sempre più spazio dentro di noi. Noi esprimiamo questo dicendo al Signore amami sempre di più, lo esprimiamo con questa tipologia di parole, ma in fondo il lavoro che lo Spirito sta facendo dentro di noi è quello di scavare lo spazio perché questo amore ci possa abitare, cioè Dio riversa verso ciascuno di noi la pienezza del suo essere, della sua presenza, però noi lo riusciamo a vivere nella misura in cui riusciamo a far spazio dentro di noi. E qui caro ascoltatore, devo toccare un aspetto un pochino delicato, no, della preghiera. C'è una preghiera che è fatta di sentimenti, di gioia, di gratitudine, in cui sentiamo la bellezza del pregare. E questa è una delle, diciamo, delle prime tappe, se vogliamo, no, della preghiera, quello che innesca in noi quello spirito di fiducia, di confidenza in Dio, e quindi ci restituisce al rapporto con Lui. Ma c'è poi un secondo passo che è molto importante, più prezioso del primo, ed è il momento in cui questi sentimenti ci vengono tolti e sentiamo l'aridità. Ecco, lì è la perseveranza nell'ascolto della parola di Dio, nell'umiltà di riconoscerci aridi di fronte a Lui. Lì tutto questo è l'opera di Cesello, quello che scava in modo più profondo, perché l'amore di Dio possa veramente prendere possesso dentro di noi. Quindi l'invito che ti faccio è: gusta fino in fondo quello che stai vivendo, sapendo che Dio ti sta sempre di più coinvolgendo nel rapporto con sé, ma non venir meno quando la tua preghiera comincerà a essere attraversata dal silenzio, dall'aridità, da un senso di vuoto, perché è lì che lo spirito sta lavorando di più, perché in altre parole ti toglie un tuo punto di sicurezza, di ancoraggio, per chiederti la fiducia piena, l'abbandono pieno in Lui. Sai, molte volte mi è capitato spesso, capita gente, no, che si presenta, che chiede preghiere piangendo per situazioni drammatiche che vivono o nella salute o nella famiglia, che pensano di non essere ascoltati, no, da Dio. Ecco, spesso dimentichiamo che proprio quella preghiera, proprio quel bussare alla porta di un'altra persona dicendo aiutami a pregare, proprio queste sono le preghiere che Dio gradisce di più. Perché quando io mi reco da una persona e gli dico senti, ho questo problema, non ce la faccio più, aiutami a pregare, ma guardate che questo richiede un passo del genere, richiede un'umiltà estrema. E che cos'è questo se non già un grido che Dio vede prima ancora che uno possa farlo? Che cos'è questo se non una manifestazione profonda della preghiera che uno si trova a vivere? Penso che sono, ecco, tutti aspetti che devono essere tenuti in grande conto. Grazie quindi anche a te per questo tuo bel intervento. Va bene. Allora, cari ascoltatori, mi dicevano che questo intervento era l'ultimo. Prima di salutarvi volevo richiamare una parte dei testi che abbiamo letto oggi, e voglio richiamare una parte di Genesi 32, il versetto 25. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora. Vedendo che non riusciva a vincerlo, lo colpì all'articolazione del femore, e l'articolazione del femore di Giacobbe si slogò mentre continuava a lottare con lui. L'augurio che faccio a tutti voi ascoltatori è quello di saper vivere la preghiera come lotta, permettendo a Cristo di essere veramente il centro della vostra esistenza e di vincere quello spirito muto e sordo che ha tutto l'interesse di spingerci a credere che il male è più forte del bene, mentre è proprio il contrario. Il bene è più forte del male e chi ha Cristo con sé lo sperimenta. A tutti una grande benedizione.
Radio Maria, abbiamo trasmesso il programma La tua parola mi fa vivere, a cura di padre Giacomo Perego.